erede dei lumi e profeta d'Europa, così titolava ieri la Repubblica alla notizia della scomparsa, avvenuta all'età di 96 anni, del filosofo tedesco Jürgen Habermas. Habermas, che è stato senza dubbio il più influente filosofo sociale tedesco del dopoguerra, erede critico della scuola di Francoforte, nel corso della sua vita ha costruito una teoria della comunicazione e della democrazia che è diventata un punto di riferimento irrinunciabile del pensiero contemporaneo. Doveroso un ricordo all'importanza del suo pensiero. Noi lo facciamo oggi ad Alphaville insieme al filosofo e saggista Marcello Ostinelli. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e grazie per questo invito.
Allora, grazie a lei per la disponibilità. Marcello Ostinelli è stato docente e ricercatore di filosofia dell'educazione presso la SUPSI, presidente di Orizzonti Filosofici e autore di numerosi saggi, di cui ricordiamo almeno l'ultimo, Per l'illuminismo, edito da Mimesis nel 2024. Dunque, iniziamo da qualche coordinata biografica. Nato a Düsseldorf nel 1929, Habermas è stato l'erede critico, appunto, della scuola di Francoforte, che avrebbe rinnovato dall'interno il progetto illuministico invece di abbandonarlo, convinto che la ragione dialogica fosse l'unico rimedio alle storture della modernità. Habermas, che fra l'altro nasce con una palatoschisi, ovvero una malformazione al palato che gli rendeva difficile parlare, e lui stesso aveva ripetutamente raccontato che questa condizione contribuì a renderlo particolarmente interessato alla comunicazione, che è proprio il cuore del suo pensiero, dalle sue analisi sulla sfera pubblica alla teoria dell'agire comunicativo, fino all'ultimo libro sui social media e la democrazia. Dove fino all'ultimo, insomma, non si è risparmiato nel regalarci le proprie analisi. Partiamo forse da qui, Marcello Ostinelli, dalla comunicazione, che potremmo dire è stata l'ossessione teorica di Habermas.
Sì, forse si potrebbe dire che i filosofi di solito affrontano quei problemi che loro stessi vivono in certa misura nella loro esperienza personale. Il problema della comunicazione era tale per Habermas che non solo nell'eloquio orale aveva questa difficoltà che già lei ha segnalato, ma anche il testo scritto era spesso molto difficile, talvolta veramente ostico, in qualche caso anche contorto. So anche di difficoltà immani dei traduttori italiani che si sono trovati ad affrontare quelle opere e hanno penato molto per mettere in italiano i suoi complicati testi di Habermas. Quindi certamente il problema della comunicazione era un problema personale per Habermas, ma era soprattutto ovviamente un problema filosofico. Io vorrei dire questo, che l'opera di Habermas è veramente molto vasta, poliedrica, ha abbracciato praticamente quasi tutti gli aspetti della filosofia e soprattutto ha costituito un ponte tra le diverse correnti filosofiche del pensiero. È stato, come giustamente lei ha ricordato, uno dei grandi intellettuali del nostro tempo, noto non solo nel mondo occidentale, anche al di fuori di questo, letto anche, nonostante la difficoltà dei suoi testi, anche al di fuori delle cerchie accademiche. Vorrei ricordare quello che ha scritto domenica Axel Honneth, che di Habermas è stato l'allievo, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Scrive Honneth, con la sua morte ci ritroviamo improvvisamente spogliati, sprovvisti dal punto di vista filosofico. Questa in realtà è una citazione che Honneth prende dall'epitafio che lo stesso Habermas aveva pronunciato nel 1969 alla morte di Adorno. Questo per segnalare appunto l'importanza, la vastità e la profondità dell'opera di Habermas. Lei ha pure ricordato giustamente che Habermas è un po' un rappresentante certamente molto significativo per certi versi della teoria critica della società, c'è questo schema interpretativo che è un po' scolastico, secondo cui Habermas rappresenta la seconda generazione della scuola di Francoforte, cioè appunto di quel paradigma filosofico che viene denominato teoria critica della società, che è una filiazione del marxismo, e dopo la generazione dei fondatori di quella scuola, che sono appunto Adorno e Max Horkheimer, di cui fu allievo, non sempre molto amato, per la verità.
Appunto, leggevamo che il suo maestro Adorno appunto prese le distanze, per dire, dalla sua tesi di dottorato sulla sfera pubblica. Ecco, cos'è che smarca Habermas dai fondatori della scuola di Francoforte?
Ecco, allora, naturalmente, ci sono aspetti puntuali che riguardavano quella tesi, il fatto che forse Habermas, che allora aveva militato anche nei movimenti studenteschi, veniva giudicato dal conservatore Horkheimer e da Adorno, lo giudicavano entrambi un po' estremista. Però ci sono altri aspetti che forse sono rilevanti per mettere in discussione appunto questo schema interpretativo un po' scolastico che fa di Habermas un esponente della scuola di Francoforte. Nel 1979 Habermas pronunciò la laudatio per il conferimento del premio Hegel a Hans-Georg Gadamer, l'illustre allievo di Martin Heidegger, e in quell'occasione Habermas, a proposito di Gadamer, usò l'immagine della urbanizzazione della provincia heideggeriana, cioè l'avrebbe tolta dal confinamento. In realtà Heidegger viveva appartato nella foresta nera, e resa un po' più conforme, questo è l'aspetto filosofico interessante, ai requisiti della comunicazione filosofica. Ora, a me pare che si può dire la stessa cosa di Habermas e del suo rapporto con Adorno, con Horkheimer e con il programma originario della scuola di Francoforte, cioè quello della dialettica dell'illuminismo, della critica delle patologie della modernità, in primis della razionalità strumentale, che non a caso lo stesso Habermas ad un certo punto definirà semplificazioni stilizzanti e astoriche. Ora, in che senso possiamo affermare che Habermas avrebbe urbanizzato la provincia francofortese? Come l'ha fatto? La tesi di Habermas è che la filosofia la tesi di Habermas è che la modernità non è soltanto patologia. Ha usato questa espressione che è diventata caratteristica del suo linguaggio filosofico, il progetto incompiuto della modernità. Per cui nella modernità non c'è soltanto la ragione strumentale, ma c'è anche la ragione comunicativa, l'etica del discorso, l'idea di ragione pubblica, la concezione deliberativa della democrazia. Quel progetto incompiuto per Habermas attende di essere compiuto, non va rifiutato un po' come facevano i suoi maestri, almeno secondo una certa lettura forse un po' superficiale, ma quel programma va invece realizzato. Di questa concezione della teoria critica, diversa da quella di Horkheimer e Adorno, sono appunto quegli aspetti della filosofia che giustamente lei ha citato nella parte introduttiva, per esempio non solo le opere più recenti, come per esempio Fatti e Norme, che contiene una teoria articolata della democrazia, ma anche le prime opere di Habermas. Io ricordo in particolare Storie critica dell'opinione pubblica, che aveva pubblicato nel lontanissimo 1962, in cui il filosofo spiegava la formazione dell'opinione pubblica come elemento determinante della formazione dei valori della società moderna, come luogo della discussione pubblica tra cittadini liberi ed eguali, in una parola come vettore della democrazia. Sì. moderni.
Sì. E dunque la modernità, appunto, come progetto incompiuto che va compiuto attraverso la comunicazione, la discussione e l'opinione pubblica, la democrazia. Questo ci permette di aprire un ulteriore affascinante capitolo del pensiero di Habermas. Nel 2004 Habermas, appunto, da pensatore laico e razionalista, dialogava con il cardinale Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, no? E riconosceva lui stesso che le religioni custodiscono qualcosa di cui le democrazie hanno bisogno e che da sole non riescono a produrre. Ecco, come va letto questo suo bisogno di un dialogo fra ragione pubblica e religioni?
Sì, sì, certo, questo è, come dire, un aspetto molto interessante dell'opera, diciamo, relativamente più recente di Habermas. Devo dire che la questione era iniziata già qualche anno prima attraverso il dialogo che Habermas ebbe negli Stati Uniti con John Rawls. Allora, questi due giganti della filosofia contemporanea provenivano da tradizioni filosofiche differenti, e differenti erano fondamentalmente anche i loro interessi filosofici. Avevano però entrambi questo interesse comune per il ruolo delle religioni nella società. Per esempio, di quegli anni sono importanti i saggi di Habermas, che in italiano sono tradotti con Tra scienza e fede e Verbalizzare il sacro, e di Rawls l'opera capitale Il liberalismo politico. La tesi di Habermas è, come appunto ha segnalato lei, che la filosofia, la ragione filosofica, può ricavare dalle religioni dei significati quindi ignorati. Quindi è un patrimonio, diciamo così, dell'umanità che la filosofia ha il compito anche di interrogare, di leggere e di ricavare degli insegnamenti da queste tradizioni culturali. Va detto che per Habermas la filosofia resta agnostica, cioè non rinuncia alla differenza tra fede e sapere, tuttavia, appunto, non esclude di trarre dalle religioni qualche insegnamento. Habermas, appunto, proponeva un rapporto dialogico aperto all'apprendimento, e una testimonianza è proprio il dialogo intenso che ebbe con il cardinale Ratzinger nel 2004. Vorrei dire però qualcosa di critico a questo proposito, sulla posizione di Habermas. Giustamente Habermas notava quel che la filosofia può apprendere dalle religioni. Una filosofia aperta non esclude per principio nessun apporto culturale, quindi, benché sia costitutivamente agnostica, non esclude l'apporto culturale delle religioni. Però, a sua volta, Habermas ha invece trascurato di dire quel che le religioni possono apprendere dalla filosofia, e cioè il fatto che diciamo, da un punto di vista normativo, all'interno di una società pluralistica ci sono determinati vincoli che le religioni devono rispettare, soprattutto nello spazio pubblico. Invece questo aspetto mi sembra l'abbia molto meglio messo in evidenza Rawls, soprattutto in Liberalismo politico e poi nei testi successivi, che in parte sono stati dettati dal quel colloquio che dicevo prima, che Rawls ebbe con Habermas. Mi sembra quindi, sì, mi dica.
No, prego, finisca pure.
Ecco, appunto, mi sembra di dire che se consideriamo tutti questi aspetti, che sono ovviamente soltanto una parte esigua dell'immensa produzione filosofica di Habermas, si possa vedere quale sia il significato, direi, universale dell'opera di Habermas, che fu filosofo, fu intellettuale, ma fu soprattutto uno dei pochi interpreti critici del nostro tempo.
Io volevo proprio ringraziarla, Marcello Ostinelli, per questa sua fine lettura, un omaggio che però non sfocia, come dire, in una piatta agiografia di alcune delle principali linee direttrici del pensiero teorico di Habermas. Siamo proprio in conclusione, noi così volevamo sottoporle un'ultima piccola domanda, in realtà più la condivisione di un ricordo personale, perché lei ha visto e ha incrociato qualche anno fa Habermas in occasione di un evento pubblico, un suo ricordo più personale.
Sì, allora devo dire, ho avuto la fortuna di incontrarlo all'interno di un paio di seminari. In Italia c'è questo gruppo filosofico che approfondisce i temi della teoria critica della società. Per molti anni questi seminari si tenevano a Gallarate, poi successivamente si svolsero a Cortona e in due diverse occasioni fu presente pure Habermas e è stata un'occasione veramente molto interessante, non solo perché i contenuti che portava erano sempre molto seri, rigorosi, approfonditi, mai delle comunicazioni superficiali. Ovviamente un dibattito che ci fu in entrambe le occasioni molto impegnativo. Quello che mi pare di poter segnalare è proprio, come dire, quasi la modestia intellettuale di Habermas, perché era un filosofo che era effettivamente all'ascolto di quanto sostenevano i suoi interlocutori, l'ho potuto vedere di persona in queste due occasioni e poi naturalmente è provato anche dalle sue pubblicazioni, in cui non manca mai di prendere posizione con una lettura attenta, accurata del pensiero di altri filosofi. E questo è sicuramente anche un segno della statura morale di questo grande pensatore.
Una statura anche morale, oltre che intellettuale. Siamo partiti dalla notizia della morte all'età di 96 anni del filosofo tedesco Jürgen Habermas, senza dubbio il più influente filosofo sociale tedesco del dopoguerra. L'abbiamo ricordato con il filosofo e saggista ticinese Marcello Ostinelli. Grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi e buona giornata.